Buonasera a tutti, buonasera anche ai cittadini che non sono molti purtroppo che partecipano al Consiglio Comunale, però ringraziamo chi c'è. Abbiamo anche visto, caro Alvaro, che cambiando orario, però in realtà provo a farlo di domenica a mezzogiorno prima di un spritz, vedendo se qualcosa. Dai. Ringrazio intanto il nostro segretario perché oggi questa sera è qua, questa settimana qua e anche qualche giorno della prossima gli esami, è riuscito a scappare via da Treviso e viene qua appunto per il nostro consiglio comunale e poi ritornerà agli studi e gli auguriamo bocca al lupo. Facciamo l'appello, prego segretario.
Allora, buonasera, Piton, presente. Zamuner, presente. Donadello, presente. Dalzin, presente. Moretto, presente. Polesel, presente. Colledan, presente. Cigagna, Rusalen, Basso, Boffo, presente. Siamo tutti, quindi possiamo procedere.
Allora, iniziamo come già anticipato a microfoni spenti. Il primo punto è l'approvazione verbali seduta precedenti che inizierà il vice sindaco Luigi Zamuner. Poi passeremo al quinto punto. Approvazione piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, PEBA, ai sensi la legge 841 del 31/03/2009, perché abbiamo qui in consiglio con noi l'architetto Gianluca Ramo che poi ha dei altri impegni, quindi abbiamo così tutti insieme deciso di spostare. Prego vice sindaco, punto 1.
Buonasera a tutti. Allora dobbiamo approvare la delibera numero 25 relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e verifica attuazione programmi esercizio finanziario 2021. La delibera numero 26, l'approvazione ordine del giorno proposto dall'ANCI Veneto ad oggetto esclusione comuni sotto i 15.000 abitanti dai fondi per la rigenerazione urbana e dai fondi PNRR. La delibera numero 27, relativa alle comunicazioni del sindaco. Prego.
Diamo al voto. Astenuti?
Astenuti 0.
Astenuti 0. Favorevoli? Contrari nessuno. Allora passiamo, segretario, al quinto punto, approvazione piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, detto PEBA, ai sensi del DGRV numero 841 del 31/03/2009. Qua inizierà la nostra consigliera Tamara Moretto e poi l'architetto Gianluca Ramo e poi andremo al voto. Prego.
Buonasera a tutti. Il PEBA è un piano di settore, strumento di pianificazione e programmazione che vuole garantire l'accessibilità e la visitabilità degli edifici pubblici, quindi comunali e non, l'accessibilità degli spazi urbani pubblici costruiti e naturali, quindi ad esempio il parco pubblico, i marciapiedi, parcheggi, piazze eccetera, e la fruizione dei trasporti da parte di tutti. L'obiettivo è quindi quello di garantire il raggiungimento del massimo grado di mobilità nell'ambiente abilitato per le persone con disabilità. L'incarico per la redazione del piano in questione è stato affidato all'architetto Gianluca Ramo qui presente, il quale assieme all'ufficio tecnico ha individuato le criticità dei centri urbani di Meduna, Brische e Mure e anche zona industriale. Lascio la parola per la presentazione.
Allora, buonasera a tutti. Illustrerò brevemente che cosa si intende per PEBA e che cosa si intende anche per PEBA riferito al vostro territorio in particolare. Allora, il PEBA è il piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Rispetto al passato, la DGR del 2009 pone due novità fondamentali. Uno, non si indagano solo gli edifici comunali, ma si indagano anche gli spazi pubblici. Quindi questo strumento, che è uno strumento di non tanto progettazione, oppure non solo progettazione, ma soprattutto di programmazione, individua quali sono gli interventi necessari negli edifici, ma soprattutto necessari negli spazi pubblici, per raggiungere un livello adeguato, sufficiente di accessibilità. Questo però, ripeto, non solo per quanto riguarda gli edifici, perché voi, come gli altri comuni dove ho fatto IPEBA, avete già comunque un livello di efficienza e di accessibilità negli edifici pubblici più che buono, perché evidentemente una scuola, se avesse una mancanza adesso dal punto di vista dell'accessibilità, c'erano già norme in precedenza che impedivano l'apertura o comunque regolamentavano la sua apertura. La cosa più interessante invece sono gli spazi pubblici che, per essere individuati, la normativa dice che deve essere fatto uno studio, perché ovviamente è impensabile rendere accessibile tutti i marciapiedi di tutto il territorio comunale, seppur il vostro comune non è così esteso, però non ci sono le risorse, non c'è neanche la necessità di farlo. Abbiamo fatto quindi con l'ufficio tecnico, con l'amministrazione, l'analisi di quali sono le principali connessioni, i principali spazi pubblici, e abbiamo proceduto come da normativa. Quindi per ognuna degli ambiti individuati è stata fatta una scheda. Allora, il PEBA si costituisce di due parti. Qua è l'elenco degli elaborati, quindi l'elenco elaborati suddiviso nella relazione sia analitica che di progetto si divide in due parti. Quindi c'è innanzitutto uno stato di fatto finalizzato a fotografare lo stato e le condizioni attuali dei beni comunali. E poi c'è la parte progettuale dove si interviene, dove si prevede quali siano gli interventi da prevedere per risolvere le problematicità che sono emerse. Queste schede sono state rappresentate nella tavola denominata tavola numero 1, quindi vedete rappresentati gli ambiti e le schedature, e in destra della cartografia vedete anche l'elenco di tutte le schede, e nella mappa li vedete localizzati. Schede a che cosa corrispondono? Le schede di analisi corrispondono ad una scheda, voi fondamentalmente avete, vediamo che faccio il punto, avete 13 edifici di proprietà comunale e abbiamo individuato 30 schede come ambito pubblico, diciamo come spazi pubblici. Gli edifici, ci tengo a sottolineare, la normativa dice edifici pubblici, però in realtà sono edifici solo di proprietà comunale, perché questo è uno strumento vostro, quindi ovviamente è il comune che può prevedere degli interventi nei beni di sua proprietà. Per ognuna di questi edifici e per ognuna degli spazi pubblici è stata fatta una scheda che individua qual è il livello di accessibilità. Secondo la normativa vigente sono stati indagati molteplici aspetti, come il pavimento, se c'è la rampa, eventuali porte d'accesso, la segnalettica. Secondo la normativa siamo andati a vedere, per esempio, se le condizioni attuali corrispondono o meno, o se non corrispondono, quanto non corrispondono rispetto alla normativa vigente. Ovviamente la scheda è diversa per gli edifici e per gli spazi pubblici, perché i livelli di accessibilità sono diversi, l'abbattimento delle barriere architettoniche si misura in modo diverso, ma fondamentalmente alla fine di ogni scheda è stato individuato, dopo un sopralluogo, qual è il livello attuale di accessibilità, dando dei livelli dal non accessibile al mediamente all'accessibile, dei punteggi che corrispondono appunto a qual è il livello, lo stato attuale delle barriere architettoniche. Per gli edifici e anche per gli spazi pubblici, una scheda similare dai contenuti però diversi, alla fine si giunge sempre a individuare qual è il livello di accessibilità. Livello di accessibilità individuato nella tavola numero 2, quindi dal livello accessibile, mediamente accessibile o non accessibile. Sottolineo però che il PEBA non interviene solo dove ci sono i problemi, perché anche dove il livello è comunque accessibile, questo non vuol dire che sia perfetto, vuol dire che il livello di accessibilità è già raggiunto con determinati livelli, però sono stati previsti comunque degli ulteriori interventi, perché comunque anche la situazione era comunque migliorabile. È importante capire che il PEBA non è più la concezione classica di portatori di handicap, ma è esteso anche a chi quel tipo di handicap o quel tipo di mancanza nel deambulare ce l'ha per un breve periodo, per esempio da quella che dal genitore col passeggino alla persona che ha subito un certo tipo di operazione, quindi ha difficoltà di movimento solo per un determinato periodo, oppure anche l'accezione più ampia di accessibilità legata anche a chi ha delle mancanze dal punto di vista visivo o uditivo. Successivamente a questo siamo giunti a individuare delle schede progetto. Le schede progetto sono rappresentate nella tavola 3, dove sono state evidenziate quali sono quegli ambiti che necessitano di interventi. Per ognuno di questi ambiti è stato fatto un elenco di quali sono gli interventi necessari all'ottenimento di un elevato livello di accessibilità, livello che era già, mi sento di dire, a livello comunale molto buono, per degli interventi che ovviamente erano già stati fatti specialmente nei tempi recenti, e per rendere poi questa tipologia di interventi diciamo programmata e per poterla spalmare in più anni è stata fatta la stima dei costi. Stima dei costi che cos'è? È per ognuno delle schede progetto rappresentate in cartografia sono stati appunto individuati questi interventi, ma non solo descritti, sono stati anche quantificati, sono stati rapportati al prezzo unitario e quindi è stato possibile identificare qual era il costo massimo o il costo comunque indicativo che quel tipo di intervento necessitava. Ogni scheda quindi ha sia la divisione per ogni computo, questo di fatto è un computo di massima, dove si individua per esempio quanto costerebbe la sistemazione della pavimentazione in quella determinata area. Intervento specifico, però più interventi che compongono una scheda si giunge alla quantificazione economica dell'intera scheda, in questo caso per un edificio. A conclusione della stima dei costi c'è il costo totale per gli interventi pubblici e il costo totale, la stessa cosa identica è stata fatta anche per gli spazi pubblici. Gli spazi pubblici ovviamente costano di più, ma in tutti i comuni, vedete, avete 60.000 euro per gli edifici, 270 rotti per gli spazi pubblici, un costo, mi sento di dire, a livello comunale assolutamente non dimensionato, cioè molto buono, perché gli interventi non sono poi così tanti da fare. Gli spazi pubblici costano di più perché come dicevo gli edifici sono già stati adeguati, e anche perché gli spazi pubblici per tipologia di intervento necessitano di più soldi ad intervenire, cioè sistemare un marciapiede magari lungo 30 o 40 metri non costa quanto sistemare una rampa. Questo serve perché la logica del PEBA, al di là della quantificazione economica, è capire a livello comunale dove poter intervenire. Precedentemente a questa programmazione si realizzavano comunque interventi, li avete realizzati voi come gli altri comuni veneti, però forse a volte mancava il coordinamento di questi interventi. In questo modo si vede a livello territoriale, quindi di pianificazione, dove necessita intervenire, quindi quando in quel momento ci saranno le risorse c'è possibilità di intervenire in modo mirato. Ci tengo a sottolineare, essendo un piano chiamato piano, dura per sé 10 anni. Questo non vuol dire che dopo i 10 anni bisogna rifarlo, questo vuol dire che la pianificazione per legge ha validità 10 anni e deve essere dimensionata nei 10 anni. Infatti gli interventi sono dimensionati in quest'arco di tempo. Nel caso in cui, per determinati motivi, che fondamentalmente il PEBA, io mi sento di dire, le risorse comunali, che sappiamo che non sempre sono quelle che ci si auspica, e qualora qualche intervento non venisse realizzato in questi anni, ovviamente non è che il PEBA decade e non vale più, sarà realizzato in anni successivi. La programmazione che è stata fatta, faccio vedere cosa intendo, sono state date delle priorità. Quindi quello che dal punto di vista tecnico era il caso di realizzare prima o era il caso di realizzare dopo. Questo non vincola assolutamente il comune a realizzare quello che è indicato nel primo anno, a farlo per forza nel primo anno, perché ovviamente in rapporto alla stima dei costi uno potrebbe decidere, commisurata le risorse che ha, decidere se intervenire prima in un certo tipo di aspetto o in un altro. Anche se una scheda, mi sento dire, se una scheda per esempio, questa 14, costa 6.300 euro, può essere anche attuata per stralci, per esempio si interviene prima con determinate risorse, commisurate le risorse, in questo modo si sa che quel tipo di risorsa può intervenire magari realizzando solo metà della scheda. La fase ovviamente successiva, questa non sono delle opere assolutamente cantierabili, questa è la fase propedeutica a poi le successive fasi di progettazione previste dalle opere pubbliche, quindi di studio di fattibilità, realizzazione del progetto definitivo e esecutivo. Questo è un po', spero di essere stato chiaro. Se qualcuno ha qualche domanda, sono disponibile.
Andiamo al voto. Astenuti? Favorevoli? Contrari? Nessuno. Immediata eseguibilità? Astenuti? Favorevoli? Tutti? Contrari? Nessuno. Bene. Caro architetto, se vuole rimanere qua, ci fa piacere. Ecco.
Scusatemi.
No, dai, era una battuta, la ringraziamo, abbiamo appunto anticipato il punto 5. La ringraziamo, buon lavoro, insomma, ecco, siamo orgogliosi di riuscire in qualche maniera a dare una mano a chi ne ha bisogno, insomma, ecco. Grazie a lei. Passiamo al punto 2, variazione al bilancio di previsione 2021. Qui lascio la parola all'assessore al bilancio Giovanna Donadello. Nel frattempo magari Tamara se riesce a spostare il proiettore. Ok, grazie.
Allora, buonasera a tutti. Dunque parliamo di una variazione del bilancio di previsione 2021. La variazione di bilancio che proponiamo di approvare questa sera prevede una variazione delle entrate del titolo quarto in conto capitale per 1.775.000 euro dovuti a 500.000 euro in contributo conto capitale della Regione per destinati all'ampliamento della casa albergo Angela Rusalen, 125.000 euro sempre destinati alla casa albergo Angela per l'ampliamento della casa albergo della casa albergo Angela Rusalen, dati dall'amministrazione attuale della casa albergo, 1.150.000 euro circa per l'assegnazione da parte del GSE del contributo NZEB della scuola. Questo è un buon risultato, in quanto in più breve tempo rispetto a quello che pensavamo siamo già stati assegnatari di questo contributo. Quindi per quanto riguarda la parte spesa in conto capitale abbiamo 1.150.000 euro appunto destinati alla manutenzione straordinaria del plesso scolastico, 625.000 euro invece sono destinati ai lavori di ampliamento della casa albergo Angela Rusalen. Tali variazioni hanno ottenuto i pareri favorevoli tecnico e contabile, nonché il parere favorevole del revisore dei conti. E volevo soffermarmi un attimo sulla conferma del contributo in conto capitale della Regione Veneto che ci permetterà dopo 18 anni di andare al bando per l'ampliamento della casa stessa, opera necessaria per la nostra casa di riposo. E a tal proposito volevo ringraziare quanti si sono prodigati per l'ottenimento di questo risultato: la direzione della casa albergo, il CDA della casa albergo, il nostro ufficio tecnico e il nostro segretario, dottor Pierantonio Giuliani. Altro grande passo è l'assegnazione da parte del GSE del contributo per il miglioramento energetico del nostro plesso scolastico e tale contributo ci permetterà di agire sulla coibentazione dell'edificio, sulla sostituzione dei serramenti nella parte delle scuole medie, sull'impianto di climatizzazione invernale. Alla fine avremo un edificio energeticamente più prestante, ma soprattutto un maggior comfort di vivibilità per i nostri bambini, ragazzi, le loro insegnanti e tutto il personale APA.
Ok, partendo dalla scuola, quindi dal contributo del GSE, volevamo capire come funzionerà, quindi se i lavori saranno eseguiti direttamente dal GSE oppure da un'azienda da loro incaricata.
Verranno fatti i lavori dovranno iniziare anzi la consegna ai lavoratori dovrà essere fatta entro febbraio, salvo proroghe dovute a bisogni nostri della scuola, insomma se dobbiamo posticipare o qualcosa i lavori, verrà rendicontato e alla fine il GSE pagherà tutti i lavori. Quindi il bando viene fatto dal comune a tutti gli effetti.
Ok.
Solo che l'opera viene interamente finanziata dal GSE.
Ok. E quindi i benefici che avverranno, cioè che avremo da questo, da questo efficientamento,
sì,
li diciamo li, madonna, non viene parole, li incasserà il comune, cioè saranno benefici comunali,
sì,
il GSE. Okay.
Sì, sì, cioè il GSE darà a noi i soldi per poter pagare le opere sostanzialmente.
Ok.
Sì, non solo le opere ma anche la progettazione stessa.
Ok. Sì. E invece per quanto riguarda la, la casa di riposo, volevamo capire, nella delibera di consiglio allegata alla numero 32, la, ci sono 125.000 euro segnati come avanzo di amministrazione della casa di riposo,
sì,
mentre nella delibera di consiglio numero 16 i 125.000 derivavano da un contributo del comune.
No, no, è il contributo della casa di riposo, del, del bilancio della casa di riposo. Non dimentichiamo però che in realtà la casa di riposo è un'istituzione, non ha, non è un ente a sé, non ha una sua vita a sé, è una costola del comune. Quindi avanzo della casa di riposo in realtà, pur avendo un bilancio proprio, è avanzo del comune, perdite della casa di riposo sono perdite del comune.
Ok, però se mettiamo da ambi le parti la stessa cosa, perché da una parte si legge...
attualmente è nel bilancio della casa di riposo e rientra nel bilancio del comune sostanzialmente, perché attualmente ci sono due bilanci divisi, però è avanzo della casa di, della, dell'attuale amministrazione della casa alberga.
Ecco, prima di andare a voto, così giusto sulle scuole... Oltre che dare un aspetto migliorativo e anche il risparmio energetico, perché voi passate vedete già i muri, insomma, ecco, che hanno dei segni visibili del tempo e tutto quanto, è un lavoro di adeguamento che va fatto e sarà anche per il comune e per la comunità un risparmio, perché chiaramente facendo un isolamento adeguato si andrà a risparmiare quello che sarà il riscaldamento piuttosto che l'impianto di climatizzatore. Ecco, quindi in questo senso si guarda anche la, la parte economica e anche appunto di dare una scuola adeguata ai nostri ragazzi. E per quel che riguarda i finanziamenti o i contributi che ne abbiamo parlato adesso, è vero che i contributi dallo Stato, ma il contributo non è che arrivi nelle casse del comune così. Quindi mi collego a quello che ha detto l'assessore Giovanna Donadello, io in particolar modo ringrazio l'ufficio tecnico del lavoro enorme che sta facendo in questo anno, perché i contributi devono essere presi dal comune con della documentazione, con delle richieste, ok, che portano via enorme del tempo, e se sono fatte bene e col tempo, vero vice sindaco, giusto, i soldi arrivano, se no non arrivano. Quindi anch'io ringrazio insomma i nostri dipendenti del lavoro che stanno facendo in questo. Se non avete altro andiamo al voto. Ok? Astenuti? 3. Favorevoli? 8. Contrari? Nessuno. Mi è immediatamente eseguibilità. Astenuti? Sempre 3. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Allora passiamo al terzo punto. Servizio a domanda individuale, casa albergo per anziani Angela Rusalen, modifica della forma di gestione, articolo 42, comma 2 del DLGS 267-2000. Qui lascio la parola a Luigi Zamuner. Prego, vice sindaco.
Allora, la casa albergo Angela Rusalen è un'istituzione del comune, come è stato detto prima. È dotata di un'autonomia gestionale per l'esercizio dei servizi sociali ed è intenzione di questa amministrazione proseguire a garantire i servizi a domanda individuale attraverso le prestazioni di tipo sociosanitario svolte dalla struttura stessa. L'attuale amministrazione ritiene opportuno e necessario procedere ai lavori di riqualificazione ed ampliamento della struttura, garantendo un buon standard qualitativo delle prestazioni rese all'utenza. Con protocollo 2457 del 19 maggio 2021 è stata avanzata proposta di project financing ex articolo 183,15 del decreto legislativo numero 50 del 2016 da parte della cooperativa sociale di solidarietà promozione lavoro di San Bonifacio Verona per la concessione di lavori pubblici relativi alla progettazione e realizzazione di ampliamento e di ristrutturazione della casa albergo e gestione del servizio. Si comunica inoltre che con decreto numero 23 del 1 settembre 21 la Regione Veneto ha confermato il contributo di 500.000 euro, così come rimane confermato il contributo proprio di 125.000 euro. Si fa presente che sulla fattibilità della proposta di project financing si è espresso anche il NUV della Regione Veneto con delle osservazioni e prescrizioni al PEF che sono state prontamente recepite e messe in atto. Il Comune concederà alla ditta aggiudicataria il diritto di superficie a titolo gratuito per la costruzione della nuova ala. È competenza del Consiglio Comunale autorizzare la concessione del diritto di superficie, così come approvare la gestione del servizio per poi demandare agli uffici del servizio sociale per le incombenze. Si comunica inoltre che una volta aggiudicato l'appalto per l'ampliamento e la concessione del servizio, l'istituzione Casa Albergo cesserà le proprie funzioni al momento dell'effettivo inizio del servizio da parte dell'operatore economico aggiudicatario.
L'ampliamento della casa di riposo prego.
Me le dà poi che le allego. Grazie.
L'ampliamento della casa di riposo denota mancanza pressoché totale di raggiungere anche gli obiettivi che erano già stati delineati in maniera precisa e circostanziata dalle amministrazioni precedenti. Perché diciamo questo? Molto semplicemente, quello che presentate oggi era già stato perfettamente abbozzato e definito dalla precedente amministrazione. Voi fate solo un parziale riferimento indirettamente alle precedenti amministrazioni quando dite, citiamo testualmente dalla delibera di consiglio numero 16, pagina numero 3. Anche l'attuale amministrazione reputa opportuno e necessario procedere all'esecuzione di lavori di riqualificazione. Quindi oggi assistiamo a una presentazione di una delibera che di fatto poteva essere benissimo presentata molto prima dei 2 anni e mezzo quasi decorsi dalla vostra nomina. E senza scusa di ritardi dovuti al Covid, ci sono degli elementi che pur con un cambio di amministrazione rimangono agli atti e vengono puntualmente proposti dai responsabili delle aree di competenza del Comune, che evidentemente voi sembrate ignorare. Ci risulta impossibile credere che questo non vi sia stato evidenziato. Oltretutto oggi ci proponete di votare un progetto lacunoso, soprattutto negli aspetti che riguardano il futuro della casa di riposo. Ad esempio, nella delibera di consiglio numero 16, nella relazione allegata redatta dal vice sindaco Zamuner, leggiamo nella sezione D, motivazione economico-finanziaria, che il livello di qualità e gestione del servizio sarà oggetto di controllo per quanto concerne la resa in termini di qualità. Cosa significa più specificatamente? Chi controllerà il livello del servizio? Noi invece siamo convinti che in presenza di norme chiare e precise il livello di qualità non potrà mai far debordare la casa di riposo, ma qui onestamente non vediamo queste norme molto rigide e fisse, quindi le nostre domande sono queste. Se nella delibera allegata che proponete è evidente che per effetto della esternalizzazione del servizio l'istituzione della casa di riposo cesserà le proprie funzioni nel momento dell'effettivo inizio del servizio da parte dell'operatore economico che avrà vinto la procedura di gara, quindi come verrà esercitato il controllo che attualmente è in carico al Consiglio d'amministrazione se questo cesserà contestualmente con l'istituzione stessa?
C'è una convenzione dove ci sono stati messi anche dei parametri.
C'è una convenzione dove abbiamo messo dei parametri, se vogliamo dire un altro aggettivo, abbiamo imposto delle regole, ok, e in primis quello che è il servizio ai nostri anziani, quindi tenere alto il servizio per i nostri anziani. Non abbiamo guardato quello che è il canone, ma abbiamo bensì abbiamo guardato il servizio ai nostri anziani. Ecco, non abbiamo guardato i schemi, ma abbiamo guardato di tenere i nostri vecchi bene.
Ok, possiamo richiedere questo?
Sì, okay. Sì, vediamo la copia della convenzione. Ti faccio una precisazione.
Perché sarà pubblica, perché sarà certo. Parte della documentazione di gara che seguirà il project, praticamente ci sarà una gara pubblica che vedrà i partecipanti, insomma, o sposare quel project financing che ha anche una convenzione con tutto il rapporto tra comune e cooperativa o terzo, insomma, che andrà a concorrere.
Ecco, poi volevo precisare questa cosa perché tu hai detto l'ultima amministrazione, no? Se non sbaglio. Sì. Ecco, in vero hai sbagliato, sono le ultime tre amministrazioni che promettevano l'ampliamento, per vari motivi. Partiamo dal 1999-2000 con all'epoca l'amministrazione Piva, Sergio Piva, che sul programma elettorale c'era appunto l'ampliamento della casa di riposo. Quindi passiamo non 18 ma 20 anni. Quindi se in 2 anni e mezzo questa amministrazione è riuscita a portarlo alla fine, con il Covid di mezzo, che magari adesso può sembrare niente, vi dico io che i nostri impiegati, il CDA e noi, siamo stati bravi.
Sì, è vero, però il contributo era già stato concesso all'amministrazione precedente.
Il contributo lo abbiamo preso per i cappelli, con un viaggio che abbiamo fatto, testimone anche il nostro presidente, che è qua, Gianfranco Spadotto, l'assessore al bilancio e il sottoscritto, siamo andati un paio di volte /3 in regione, dove ci hanno detto se Meduna sembrava che non lo volesse neanche più, perché non sapevano nulla da sbaglio, Giovanna, ci hanno detto queste testuali parole. Quindi siamo riusciti a riprendere questi 500.000 euro, dico per i cappelli.
Allora, il contributo, posso dire una cosa, il contributo non è stato perso ma è stato riassegnato, perché ogni somma stanziata dalla regione e non erogata deve necessariamente essere riassegnata al comune. Dunque, erano soldi che il comune di Meduna era già stato aggiudicato di dargli. Dunque, c'è solo stato la riassegnazione, certo. Esatto.
Ma c'è una riassegnazione perché nel frattempo abbiamo dovuto cambiare.
Sì, ma non sono stati persi e presi per i capelli.
No.
Cioè, sì, c'erano.
Sì. No, non è che
ma perché, scusa, ma perché non venite a verificare la documentazione in ufficio?
Ma sicuramente.
Ma venite, ma non fare come Marzia il lavoro di pubblica utilità che sto ancora aspettando.
No, guardate, allora di là
anche
no,
gli atti,
se no andiamo, ci scaldiamo, non ha senso.
Magari facciamo una riunione con chi di dovere.
Marzia, guarda, no, facciamo una riunione tranquillamente, perché sennò poi andiamo fuori, ci scaldiamo tutti gli animi, eccetera. Non è il caso. Siccome avevamo i documenti che parlano, non è vero che ci siamo trovato tutto pronto, era tutto sbagliato, perché era un piano finanziario fatto male con dei dati sbagliati, che abbiamo dovuto riprendere per mano. Questa è la realtà. Ecco, quanto? 300.000 euro, che non sono 3.000 euro, 2.000 euro. Quindi ci sono dei dati effettivi, carta parla e villan dorme. Venite a verificare, perché quello che diciamo è pura verità. Poi uno può dire quello che vuole, però le cose scritte sono ufficiali.
Richiederemo l'incontro sicuramente.
Bene, va benissimo, grazie.
Ecco, se voi finite la lettura, dopo se mi firmate i tre che alleghiamo.
Prego, boss.
Sempre in considerazione della fine dell'istituzione Casalbergo Angela Rusalen, una volta assegnato il servizio di gestione al soggetto aggiudicatario, come controllerete il calcolo delle rette di frequenza degli ospiti?
Possiamo chiedere i resoconti alla cooperativa. Tra l'altro le tariffe le stabiliamo noi.
Allora, nella relazione del vice sindaco tutto lascia presupporre all'esatto contrario. Sezione B2 e comma si dice chiaramente che ogni rapporto di servizio esistente tra il gestore, il comune è regolato come ogni altro rapporto cliente-fornitore. Forse non vi rendete abbastanza conto che il cliente in questo caso è una RSA, una casa di riposo, non un'azienda commerciale. Abbiamo la sensazione che nella relazione si sia fatto un copia e incolla con delle normative di riferimento standard, ma secondo noi nella questione servono invece poche norme chiare, puntigliose e precise che qui non vediamo. Proviamo poco corretto proporre al Consiglio Comunale l'approvazione di un passo così importante in assenza di queste nostre osservazioni. Oppure credete veramente di andare a gara con norme così blande? Ecco. E poi adesso ho l'altro pezzo.
Prego, segretario.
No, è questa.
È questa, sì. Ok.
Poi c'è un altro aspetto che riprendiamo da quanto già detto sulla delibera 32, che non ci lascia indifferenti, che speriamo sia frutto di un errore, piuttosto che del tentativo di addossarsi, come dicevamo appunto prima, ad ogni costo presunti meriti, nello specifico nella delibera Consiglio Allegato numero 16. A proposito della variazione di bilancio per ampliamento, si legge che oltre al contributo regionale di 500.000 euro c'è un contributo del Comune di 125.000, ma nella delibera numero 32, nel prospetto della variazione di bilancio, i 125.000 sono in realtà il frutto dell'avanzo di amministrazione della casa di riposo.
Penso questo l'abbiamo prima, visto prima.
Ok.
L'abbiamo detto prima.
Perfetto. Allora, quindi, ok, a posto. Ho finito.
Ecco, prima di andare a voto...
Sì. Quella firmata.
Sì, no, le firmiamo questa.
Ecco, premo dire che stiamo cercando di portare a termine questa vicenda che va avanti da quasi oltre vent'anni, da buoni padri di famiglia, volendo bene al nostro territorio, volendo bene alla nostra casa, alla nostra struttura e soprattutto ai nostri anziani. Lo abbiamo dimostrato in questi 2 anni di Covid, lo abbiamo dimostrato con i fatti, portando ormai a breve a termine questo ampliamento che necessita per la salvaguardia della nostra struttura, se no è destinata a chiudere. Ok? Poi, certo.
Volevo comunque specificare questo. Allora, innanzitutto quando abbiamo steso la convenzione o comunque ci siamo affidati a dei, praticamente, dei soggetti che fanno di mestiere, avvocati, commercialisti che appunto hanno steso la convenzione. Alla stessa comunque ha partecipato anche, comunque ha partecipato attivamente anche il CDA della Casa Albergo, che penso sia il soggetto che attualmente ha in gestione la casa stessa e quindi sa le peculiarità della casa.
Vale, se non mi mette a posto sti microfoni, il prossimo salta il comune, perché lo dice a Doani.
Quindi voglio dire, non credo che abbiamo sottovalutato, come dite voi, questo project financing, anzi... Se siamo arrivati al project financing è proprio per avere maggiori garanzie che il bando della gara non vada deserto.
Chiudo dicendo, ricordatevi che avete un vostro rappresentante nel CDA, ok? Quindi eventualmente vi riporta tutte le informazioni. Andiamo al voto. Astenuti. 3, favorevoli, 8, contrari, nessuno, immediata eseguibilità, astenuti, 3, favorevoli, 8, contrari, nessuno. Il quarto punto, variazione elenco annuale, opere pubbliche 2021 e programma triennale 2021-2022. E 23, anche qua lascio la parola alla Giovanna, ti lascio sto microfono che quello non funziona.
Sì, fate. Allora, variazione elenco annuale opere pubbliche 2021 e programma triennale 2021-2023.
A seguito dell'assegnazione del contributo GSE per l'efficientamento energetico della scuola e del contributo della Regione per l'ampliamento della casa albergo, nonché del project financing appena approvato, la risultanza della disponibilità delle risorse come da tabella 1 è così composta. 1.650 entrate aventi destinazione vincolata per legge. 992.746,83 mediante apporto di capitali privati. 300.
Volevo dire che non corrisponde con la vostra per un semplice
appunto. L'hanno inviata oggi pomeriggio verso le 4:30, quella corretta.
Anche
sì.
A noi.
E poi sono questi numeri.
Ok. €347.000 di stanziamento in bilancio, per un totale di 2.989.746,83. Le opere pubbliche previste per il triennio 2021-2023 saranno le seguenti per quello che riguarda il 2021: lavori di messa in sicurezza di via Comugne, finanziati per €100.000 con contributo statale e 122 con risorse proprie. Efficientamento energetico edificio scolastico €1.150.000 finanziato totalmente con contributo GSE. Ampliamento casa di riposo €1.617.746,83 finanziati per €500.000 con contributo regionale, per €125.000 con fondi della casa albergo, €992.746,83 attraverso apporto di capitale privato. Per quel che riguarda via Comugne, il progetto è esecutivo, i lavori stanno per partire. Il progetto della casa albergo è ora definitivo, il progetto di ampliamento. Per il plesso scolastico è già stato approvato in giunta lo studio di fattibilità e entro il mese di febbraio dobbiamo fare la consegna lavori. Per tutto questo lavoro volevo ringraziare il nostro ufficio tecnico che ha lavorato alacremente per l'ottenimento di questi risultati.
Diamo al voto, astenuti, 3, favorevoli, 8, contrari, nessuno. Immediata eseguibilità, astenuti, 3, favorevoli, contrari, nessuno. Bene, passiamo al sesto punto. Esame richiesta intervento di ampliamento attività produttive ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale numero 55 del 2012 presentata dalla ditta Tappa Fiscia SNC di Meduna di Livenza. Qua lascio la parola alla consigliera Tamara Moretto. Prego Tamara.
Grazie. La ditta Tappa Fiscia, tramite richiesta SUAP, quindi sportello unico per le attività produttive, intende procedere alla realizzazione di un parcheggio attiguo alla stazione di servizio con autolavaggio a servizio del bar. L'ampliamento dell'area viene richiesto per l'insufficienza di spazi per la sosta, in particolare degli automezzi pesanti, che transitano e si fermano lungo via Roma, diventando fonte di pericolo per gli altri veicoli. L'intervento non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, in quanto non verrà realizzata alcuna volumetria edilizia. Quindi l'intervento va in deroga al piano regolatore, non va in deroga al piano regolatore, ma va, che questo significa che il parcheggio resterà comunque in zona agricola. Quindi la zona urbanistica non verrà modificata, ma manterrà la propria funzione, unicamente in forza l'esistenza dell'attività commerciale, cessata la quale il parcheggio ritornerà alla funzione originale di terreno agricolo e non potrà più quindi essere utilizzato per la sosta dei mezzi. In relazione a quanto presentato, si chiede quindi al Consiglio di dare un parere in merito alla richiesta.
Interessata, fammi capire.
Sul retro dell'abitazione.
Ah,
esatto. Sì, esatto. Sul retro, esattamente la particella retrostante del servizio di distribuzione del carburante, verrà fatta un'area.
Ok, ecco qua, lo dico anche pubblicamente, qualsiasi attività nel nostro territorio che impegna di soldi vuole crescere, dare anche occupazione, un servizio, in questo caso anche di sicurezza, perché i camion lungo la strada, questa amministrazione, il sottoscritto, farà sempre tutto il possibile, chiaramente nell'ambito della legge e della regolarità. Ecco. Andiamo al voto. Astenuti?
Astenuti zero.
Zero. Favorevoli?
Favorevoli
11. Contrari? Zero. Nessuno. Immediata eseguibilità? Astenuti?
Zero.
Favorevoli?
11.
Contrari?
Zero.
Nessuno. Bene, passiamo al settimo punto. Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale con i comuni di Chiarano, Cesalto, Gorgo al Monticano, Torre di Mosto. Ok, qua parlo io perché sono uno degli artefici, l'artefice di questa convenzione. Credo che sia un primo passo per noi sindaci per il miglior controllo del territorio, la sicurezza stradale, sostanzialmente niente di particolare, anche uno scambio di informazioni, insomma, ecco, quando dei comuni si trovano il sistema così di convenzionarsi, secondo me è questione proprio di far squadra. In questo caso i comuni non sono proprio scelti a caso per amicizia, è il numero delle persone, quindi siamo molto simili nella densità popolare e praticamente tutti abbiamo un solo vigile o barra due, quindi e ci assomigliamo in questo, ecco, sarà un miglior servizio che andremo a usufruire tutti i nostri cittadini, insomma, ecco.
Io volevo chiedere solo una cosa: nella delibera, nell'articolo 5 c'è scritto che non sono previsti rapporti finanziari tra gli enti, ma tipo esempio si fa il bando per il contributo dell'acquisto di un'autovettura,
sì,
in questo caso lo fa Meduna. E il contributo è dell'80%, giusto, dell'importo dell'autovettura? L'80%, giusto? Il contributo del bando?
No. Dipende dal bando. Questo
ok, sì. Mettiamo che sia l'80%, il 20% viene dato da Meduna al comune capofila, giusto?
No, allora...
Io volevo capire come funziona
no,
questa
allora,
cosa.
No, allora, questa convenzione non è legata al fattore economico, cioè se la regione... Non possiamo prendere contributi regionali. Ad esempio, 20.000 euro per un'auto Velox piuttosto di una vettura, Marzia. La convenzione funziona in questo. Un vigile urbano verrà nel nostro territorio assieme alla nostra Cristina e vigileranno e guarderanno il territorio, ok? Se un Chiarano, ad esempio, adesso mi viene in mente che avevamo già abbozzato lo scorso anno all'autovelox, il vigile di Chiarano può venire a far servizio con l'autovelox a Meduna, la Cristina può andare a Chiarano piuttosto che il Torre di Mosto, è un scambio di informazioni, un scambio, un aiuto tra vigili urbani.
Dunque non è finalizzato
no.
A...
Non possiamo
bandi.
Neanche, sbaglio avvocato,
no?
Il segretario.
No, praticamente, allora, diciamo che questo tipo di convenzione qui, se avessimo comuni isolati o con termini, che tra i quali Meduna non rientra nei comuni isolati, potrebbe prendere un contributo per la convenzione, perché ci sono dei contributi per l'esercizio in forma associata della funzione. Però noi non abbiamo le caratteristiche, per farla in breve. Potremo comunque concorrere ad avere, diciamo, dei contributi per quanto riguarda l'acquisto dell'autovelox o di altri strumenti, con il discorso che è capofila, chi è? Chiarano. Cioè, Chiarano, ecco. Chiarano farà la domanda. Dopo però per come suddividersi, diciamo, gli oneri finanziari eccetera, si dovrà fare un ulteriore accordo, perché questo è solo volta al pattugliamento, insomma, ecco. Non so se per caso voi sapete come funziona tra Salgareda e Ponte di Piave, è la stessa cosa, cioè sono due cose staccate ma organizzano la pattuglia assieme.
Sì, ecco, voglio chiarire, non vuol dire sinonimo di multe, l'aumento. Vuol dire anche in sicurezza, vuol dire vigilare a ore che magari la nostra Cristina, no, sinceramente, credo non sia il caso, e quindi essere in due è un sinonimo di sicurezza e controllo del territorio, insomma, ecco, tutto qua. Andiamo al voto. Astenuti? Nessuno? Favorevoli? 11. Contrari? Nessuno. Immediata eseguibilità? Astenuti? Nessuno. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Ci rimane la comunicazione del sindaco, ok? Io, ecco, questo ne siamo anche contenti anche qua, andiamo a risolvere intanto un tratto veramente critico. Con riferimento ai lavori indicati in oggetto, si informa, comunque è pubblicata nel sito oggi, ma giustamente la dico anche qua in consiglio, si informa che dal giorno 22 settembre del 2021 si procederà alla chiusura del traffico veicolare in via Comugni ed in via Bosco Albredo per effetto dei frontisti che avranno chiaramente via accesso, però sarà chiuso ai mezzi pesanti e il traffico. Andiamo a sistemare intanto un primo stralcio, come ha già anticipato l'assessore Giovanna Donadello, di via Comugni, ok? E arriveremo anche, credo, a un pezzo di via Bosco, però non, sicuramente non riusciremo a ultimarla, verrà ultimata in seguito, quindi anche qua andiamo a metterci in mano, insomma, ecco, una strada che è stata tacconata negli anni un po' di qua, qua andiamo a fare un lavoro molto più profondo e speriamo anche più duraturo, insomma, ecco, tutto qua. Se non avete altro, ci salutiamo, ringraziamo i presenti, i cittadini, tutti quanti voi, e buona serata.
Posso fare un'osservazione?
Prego, prego.
Sarebbe rispettoso e gradevole che nessuno rispondesse al telefono durante il consiglio, per tutti, penso.
Mi dica, scusi? Apre il telefono, sì, non, era un discorso, no, lo dico anche, no, ho una zia in ospedale, è una cosa un po' personale, ho dovuto rispondere, ecco, tutto qua, grazie.